File 30, pagina 181, capitolo 10. I prominenten ebrei. Con il tempo la direzione del lager si vide costretta ad affidare funzioni anche a internati ebrei, infatti la percentuale di ariani diminuiva costantemente. Nella relazione fatta da Wetzler e Verba, dopo la loro fuga nell'aprile del 1944, felicemente riuscita, si dice che nel febbraio 1944, nel lager maschile di Birkenau, circa la metà dei capi blocco fosse costituita da ebrei. Poi però, su ordine della centrale, tutti gli ebrei avevano dovuto restituire la fascia, ad eccezione di 3 slovacchi. Dato che Wetzler e Wurba erano scrivani di blocco e avevano approfittato della grande libertà di movimenti connessa con questa funzione per preparare la loro fuga, in seguito anche tutti gli scrivani di blocco ebrei furono allontanati. Czeslaw Mordowitz, che perse in quell'occasione la sua funzione, ricorda che a quell'epoca gli scrivani ebrei erano 8 o 10. La gran parte di loro proveniva dalla Germania. Nel lager principale era quasi impossibile per un ebreo ricevere una fascia. Lì la percentuale di ariani rimaneva più alta. Nei lager di lavoro, raccolti ad Auschwitz III, i prigionieri ebrei costituivano una schiacciante maggioranza. Affinché non venissero introdotte in questi lager epidemie, dato che gli internati che lavoravano nelle industrie belliche avevano contatto con i civili, le SS preferivano trasferire immediatamente i nuovi arrivati dalla rampa a questi lager. Ma ogni giorno arrivavano sulla rampa i vagoni dei trasporti RSHA. Per questo motivo i prigionieri ebrei in questi lager di lavoro poterono, in via eccezionale, salire anche fino al più alto grado della gerarchia degli internati. Il comandante del lager di Fürstengrube, Max Schmid, attesta: all'inizio la funzione di capo lager era ricoperta da un ebreo, dopo un certo tempo però non fu più autorizzato a svolgere questo incarico. Primo Levi riferisce come si presentavano le cose a Monowitz, la sede centrale di Auschwitz III. Ad Auschwitz, nell'anno 1944, dei vecchi prigionieri ebrei, degli altri non diremo qui, che altre erano le loro condizioni, kleine Nummer, piccoli numeri inferiori al 150.000, poche centinaia sopravvivevano. Nessuno di questi era un comune Häftling, vegetante nei comuni commandos e pago della normale razione. Restavano solo i medici, i sarti, i ciabattini, i musicisti, i cuochi, i giovani attraenti omosessuali, gli amici o compaesani di qualche autorità del campo. Inoltre, individui particolarmente spietati, vigorosi e inumani, insediatisi in seguito a investitura da parte del comando dell'SS, che in tale scelta dimostravano di possedere una satanica conoscenza umana. Nelle cariche di capo di Block Kaltstetter o altre, e infine coloro che, pur senza rivestire particolari funzioni, per la loro astuzia ed energia fossero sempre riusciti a organizzare con successo, ottenendo così, oltre al vantaggio materiale e alla reputazione, anche indulgenza e stima da parte dei potenti del campo. Levi descrive i pezzi grossi ebrei con la stessa inesorabilità con cui ha caratterizzato i funzionari che non portavano la stella di David. I prominenti ebrei costituiscono un triste e notevole fenomeno umano. In loro convergono le sofferenze presenti, passate e ataviche, e la tradizione, e l'educazione di ostilità verso lo straniero per farne mostri di asocialità e di insensibilità. Essi sono il tipico prodotto della struttura del lager tedesco. Si offre ad alcuni individui in stato di schiavitù una posizione privilegiata, un certo agio e una buona probabilità di sopravvivere, esigendone in cambio il tradimento della naturale solidarietà coi loro compagni, e certamente vi sarà chi accetterà. Costui sarà sottratto alla legge comune e diverrà intangibile, sarà perciò tanto più odioso e odiato quanto maggior potere gli sarà stato concesso. Quando gli venga affidato il comando di un manipolo di sventurati, con diritto di vita o di morte su di essi, sarà crudele e tirannico, perché capirà che se non lo fosse abbastanza, un altro, giudicato più idoneo, subentrerebbe al suo posto. Inoltre avverrà che la sua capacità di odio, rimasta inappagata nella direzione degli oppressori, si riverserà irragionevolmente sugli oppressi, ed egli si troverà soddisfatto quando avrà scaricato sui suoi sottoposti l'offesa ricevuta dall'alto. Molti conoscitori della situazione di Auschwitz respingeranno come sommari giudizi di questo tipo. Levi stesso si rende conto di generalizzare quando scrive: durante tutto il lunghissimo anno trascorso in lager, io non avevo avuto mai né la curiosità né l'occasione di indagare le complesse strutture della gerarchia del campo. Il tenebroso edificio di potenze malvagie giaceva tutto al di sopra di noi e il nostro sguardo era rivolto al suolo. Con ciò Levi mette in rilievo una fonte di errori di cui molti probabilmente non si sono resi conto e che li ha indotti a esprimere valutazioni sommarie. Egli non disconosce neppure il fatto che un capo ebreo era sottoposto a una pressione più forte che un ariano. Così scrive una volta a proposito del suo superiore ariano: questo non è un capo che dia noia, perché non è ebreo e non ha paura di perdere il posto. Alcuni funzionari ebrei sono rimasti ben impresso nella memoria dei sopravvissuti. Henry Bulafko descrive un caposquadra a Yavzorno, un giovane lituano chiamato Mosè. Nella mano destra aveva sempre il simbolo del suo rango, il bastone. Con quello picchiava senza freni. Una volta aprì il suo cuore a Bulafko. Sua moglie e i suoi tre figli erano stati uccisi davanti ai suoi occhi, la sua casa distrutta. Mosè era un uomo pio. Ogni giorno diceva le sue preghiere e ogni giorno picchiava. Elie Wiesel non ha dimenticato il capoblocco del blocco 57 a Monowitz, che picchia un vecchio che ha sollevato il berretto troppo lentamente e che prende a botte un altro perché non gli piace la sua faccia. Quello stesso che, pur portando anche lui la stella di David sul petto, strappa la camicia di dosso a un suo sottoposto ebreo perché tiene caldo e un altro toglie le scarpe. Wiesel riassume scrivendo: sì, io ho conosciuto i capos sadici, ho visto degli ebrei che ammazzavano di botte i loro fratelli e nei loro sguardi lampeggiava una luce selvaggia. Egli aggiunge: quando riaffiorano queste immagini, mi meraviglio che in questo regno delle tenebre ci fossero così poche anime perdute e così pochi cuori avvelenati, qui dove un essere umano respirava intorno a sé soltanto odio, disprezzo e orrore. Che cosa sarebbe stato di me se, supponiamo, avessi dovuto rimanere nel lager più a lungo, diciamo 5, 7 o 12 anni? Nel lager femminile le ebree della Slovacchia, che portavano numeri bassi, erano arrivati a costituire una specie di aristocrazia. Con i primi trasporti RSHA nel marzo del 1942 arrivarono soprattutto ragazze nubili. Le ebree sposate furono deportate dalla Slovacchia solo più tardi. Chi riusciva a superare il periodo iniziale, particolarmente duro, è generalmente riuscita poi a lasciare Auschwitz da viva. Così dice Aranka Krauts, deportata anch'essa in quel periodo. Infatti, dopo un anno di internamento, le slovacche con i numeri bassi avevano già potuto raggiungere posizioni migliori. Anche Katarina Prinz conferma che, a partire dall'estate del 1943, tutte le ragazze sopravvissute del primo trasporto avevano ottenuto una sistemazione migliore, come la Krauts. Anche la Prinz era arrivata ad Auschwitz con quel medesimo convoglio. Quando fu deportata la Zivulska alla fine dell'agosto 1944, la maggior parte del capoblocco era costituita da ebree slovacche. Per quanto ricorda Anna Palarczyk, le ragazze sopravvissute del primo trasporto, che furono nominate capoblocco, avevano 19, 18 e persino solo 17 anni. Kitty Hart, che fu mandata nel lager nell'aprile del 1943, così scrive a proposito delle capoblocco e capocamerata slovacche. Esse hanno costruito il lager femminile letteralmente con le loro mani. All'inizio erano molte migliaia, ma solo poche sono rimaste in vita. Adesso queste hanno i posti migliori. Kristina Zivulska sostiene che i primi duri momenti iniziali avevano fatto dimenticare a queste ragazze slovacche ciò che prima esisteva, e si domanda: ma che cosa sapevamo noi delle loro sofferenze? Niente. Lucy Begov, che arrivò ad Auschwitz nella primavera del 1944, definisce le slovacche con i numeri bassi, che ricoprivano una funzione, come la generazione del lager. Essa ritiene che molte fra di loro avessero soltanto dai 16 ai 18 anni. La Begov così riassume le sue esperienze: a parte un'eccezione, si comportavano più da tedesche dei tedeschi stessi. Erta Ligeti, o Ligeti, nel gennaio del 1944 fu accolta da un capoblocco che descrive come giovane slovacca molto ben vestita. Portava una vestaglia di seta a fiori e pantofole di pelle imbottite. La folta capigliatura bruna era raccolta sulla nuca da una retina di seta azzurra. Le guance e le labbra avevano un bel colore rosa carnicino. Le piccole mani erano ben curate e sotto la vestaglia si intravedevano i turgidi seni. Accanto a lei stavano, quasi fossero guardie del corpo, cinque ragazze che non erano abbigliate così singolarmente come lei, ma che scoppiavano anch'esse di salute. Erano le inservienti della camerata, chiamate Stubovas, ed erano anch'esse slovacche. Dalla sua capocamerata nel lager esterno di Budi, Vanda Koprowska dice che pretendeva la completa subordinazione, altrimenti ci avrebbe mandata in un posto da cui non saremmo uscite vive. Questa capocamerata di nome Enrica era ebrea. Anna Hoffman incontrò per la prima volta funzionarie delle internate nella sauna di Birkenau, dove venivano mandate tutte le nuove arrivate. Di tanto in tanto arriva una delle robuste ragazze che fanno servizio nella sauna. Sono, come poi verremo a sapere, ebree slovacche, già da tempo internate nel lager, e con l'aiuto di un tubo di gomma puliscono e rimettono in ordine le donne riunite in fila per cinque. Una di loro pretende di avere la mia giacca, dato che non me la tolgo abbastanza in fretta, mi affibbia un potente ceffone. Più tardi la Hoffmann ebbe modo di parlare con questa slovacca che le raccontò: «I miei genitori sono finiti subito nelle camere a gas. Ho immediatamente capito come ci si deve regolare. Siamo diventate tutte puttane. Anche tu ti renderai conto che è la cosa più conveniente». La Hoffmann la descrive così: «La ragazza sembra essere del tutto indifferente, occhi inespressivi, nel viso largo e gonfio, figura muscolosa e tarchiata, ha 19 anni e gliene avrei dati 30». Pagina 185.